Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Fabio Fontanaro in regia e da Andrea Fontanot alla console. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sconfinamenti. Oggi qui in studio con noi abbiamo rispettivamente la professoressa Fabiana Licciardi.
Buongiorno.
E lo studente Alessandro Arthur Chiarotti.
Buongiorno.
Dell'Istituto
Nautico Galvani di Trieste.
Fantastico, per parlare con noi di quello che ormai è diventata una consuetudine per Sconfinamenti, l'appuntamento mensile con il calendario adriatico. Ma prima di parlare di questo appuntamento, possiamo definire una pillola di storia che ci accompagna mensilmente, ci colleghiamo con Alessandro Superina, perché domani con La Voce del Popolo esce un inserto bianco dal titolo Tutto Neve. Ben arrivato Alessandro Superina.
Pronto, buongiorno da Fiume, buongiorno.
Buongiorno. Allora, che cosa troveremo domani in edicola con Tutto Neve?
Quindi diciamo subito che gli impianti sciistici si stanno preparando per la stagione invernale, comunque tra caro prezzo un inverno che stenta ad arrivare, un inverno in ritardo, però l'ottimismo tra gli addetti ai lavori non manca. Apparentemente questa stagione sciistica sarà la prima, dopo 2 anni di limitazioni dovute alla pandemia, a svolgersi in un clima di normalità, senza particolari restrizioni. Quindi diciamo che l'inserto Tutto Neve a questo punto si propone di dare una mano a chi deciderà di farsi una settimana bianca in Italia, Austria o Slovenia, che sono da sempre le mete privilegiate anche grazie alla vicinanza. Consigli dunque dove andare a sciare, ma anche suggerimenti su altri aspetti per trascorrere una settimana bianca da favola. Innanzitutto quella sulla condizione fisica, ovvero la ginnastica pre-sciistica, che serve a recuperare tono muscolare ma soprattutto a migliorarlo. Qui dunque parliamo di ginnastica fatta in casa per irrobustire soprattutto i muscoli delle gambe e della schiena, ma anche addominali e braccia. Un altro aspetto è quello della dieta, ovvero cosa mangiare e cosa soprattutto non mangiare quando si è sulla neve. Poi proponiamo anche alcune regole per fare la valigia, perché è sempre bene decidere con attenzione che cosa portarsi dietro, specialmente se si è alla prima esperienza. Ovviamente occhio anche alla vettura, a cosa controllare e le verifiche da fare prima di mettersi in viaggio. E poi diciamo tante altre cose utili per trascorrere una vacanza in completo relax. Ecco, questo in breve sono i contenuti di Tutto Neve.
Alessandro Superina, grazie. Noi non vediamo l'ora di mettere gli sci ai piedi e auguriamoci che sia una stagione nevosa.
Intanto che arrivi la neve.
Esatto.
Visto che siamo già a fine novembre, in pratica non c'è niente di bianco.
Non entriamo nel merito di quelle che poi sono le cause, perché apriremo un varco, quindi aspettiamoci solo tanta neve e la possibilità di andare a sciare, godere della montagna imbiancata. Grazie ancora ad Alessandro Superino.
Grazie a voi, buon
pomeriggio. Bene, e prima di proseguire con il tema della puntata di oggi, come dicevamo, il calendario storico adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare, con l'Isis Nautico Tommaso di Savoia, Luigi Galvani di Trieste, che al turno del mese di novembre, un passaggio musicale.
Che bruciano a nascondere ogni
per le luci che ha acceso a incendiare l'inverno, per avermi segnato a cadere come neve. Come neve.
A Sconfinamenti oggi parliamo del calendario storico realizzato dagli studenti medi italiani, istriani, fiumani e austriaci nell'ambito del progetto Adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare, dell'associazione Radici e Futuro di Trieste. Per ricordarci questo progetto, prima di entrare poi nel merito, come dicevamo, nel mese di novembre con l'Istituto Nautico Tommaso di Savoia, Luigi Galvani di Trieste, abbiamo ospite la Laura Capuzzo, ben arrivata. Laura?
Mi sentite?
Ecco, adesso sì, adesso ti sentiamo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. È ormai un appuntamento fisso, diciamo, il nostro appuntamento mensile con il calendario adriatico. Ci puoi ricordare brevemente il progetto così importante? Grazie.
Sì, beh, ormai ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, no?
Sì.
Quindi è inevitabile che ci avviciniamo anche ormai alle ultime pagine del calendario adriatico, e che nel corso di questo 2022, quindi da gennaio in poi, mese dopo mese, ci ha portato alla scoperta di vicende storiche e letterarie legate alla costa nord-orientale di questo mare, e ci ha fatto conoscere, come si diceva, i lavori che studenti di Trieste, di Graz, Buie, Pola e Fiume, Adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare. Oggi in particolare tocca all'Istituto Nautico di Trieste parlarci della storia del cantiere navale di Monfalcone, che è stata riassunta graficamente nel disegno della motonave Saturnia, che illustra appunto il mese di novembre del calendario, e che si deve allo studente Alessandro Chiarotti Arthur,
che è qui con noi,
che poi sentiremo,
certo,
e alla sua insegnante Martina Vascotto.
E anche Fabiana Licciardi, che è qui con noi, e invece Martina Vascotto ci raggiungerà più tardi.
Certo, e perché dal 1908, infatti, dal cantiere navale di Monfalcone, come ha ricordato agli studenti nel corso di una sua lezione tenuta appunto a scuola l'esperto Matteo Martinuzzi, e come gli stessi studenti di una classe del nautico guidata appunto dalla professoressa Fabiana Licciardi hanno ricostruito in un PowerPoint, dal 1908, dicevo, dal cantiere di Monfalcone escono navi sempre più grandi e tecnicamente sofisticate. Dai mitici transatlantici degli anni 20 del Novecento, che nessuno ha dimenticato, come le gemelle Saturnia e Vulcania, alle navi militari fino alle attuali navi da crociera, che ormai sono dei giganti del mare, ben diversi dagli scafi di inizio secolo su cui navigava Sior Bortolo, il protagonista delle Maldobrie di Carpinteri e Faraguna. Il giornalista Roberto Kovacs, infatti, ha presentato questo libro delle Maldobrie a un'altra classe del nautico guidata dall'insegnante Erika Scalcinatti, e su di esso gli studenti hanno realizzato a loro volta un breve ma molto divertente book trailer. E ricordo infine che a coordinare l'intera partecipazione dell'Istituto Nautico al progetto Adriatico è stata la professoressa Cristina Roggi. E con questo io ho concluso, lascerei spazio ora alle docenti e allo studente per sentire dalla loro viva voce direttamente i particolari della loro esperienza, in sostanza.
Laura, grazie, ringraziamo la professoressa Laura Capuzzo di essere stata qui con noi a Sconfinamenti e di averci introdotto a questo progetto che ormai, come sappiamo, è un appuntamento fisso mensile qui a Sconfinamenti, ma di grande valore. Grazie ancora Laura Capuzzo.
Grazie a voi e buona giornata.
A dicembre.
A dicembre.
Bene, allora siamo qui in compagnia con la professoressa Fabiana Licciardi e lo studente Alessandro Arthur Chiarotti, che ha realizzato il disegno proposto per il calendario adriatico del mese di novembre. E, professoressa, che cosa avete realizzato?
Dunque, noi abbiamo lavorato prevalentemente online, questa era la condizione dello scorso anno.
Certo, avete lavorato l'anno scorso, il calendario è uscito
quest'anno. Suddividendoci in gruppi. quattro gruppi, e ogni gruppo in maniera abbastanza autonoma ha elaborato una parte di un PowerPoint, quindi poi abbiamo assemblato e abbiamo prodotto questo lavoro finale di 48 slide suddiviso sostanzialmente tematicamente in quattro parti, appunto quanti erano i gruppi. Un'introduzione storica doverosa, iniziale, una parte riguardante la tipologia di navi varate nel cantiere di Monfalcone, una terza parte con un focus sulle due motonavi Saturnia e Vulcania e i transatlantici moderni, la quarta parte. Il titolo del lavoro è Fincantieri, una crociera di oltre un secolo, proprio per sottolineare l'importanza anche storica di questa istituzione, che per Trieste lo è stata, in quanto appunto fondata nel 1908, come ben sappiamo, dai fratelli Kosulic, e quindi ha attraversato un secolo di storia, che non è solo storia triestina, ma storia italiana, appunto, nei passaggi, come ben sappiamo, drammatici, contraddittori, turbolenti, no? Dalle varie amministrazioni, quella austriaca, quella italiana, le due guerre, il governo militare alleato e poi di nuovo ritorno all'Italia, e quindi un po' queste navi, in particolare con questo focus su Saturno e Vulcani, hanno un po' attraversato, no? Questa corrente storica nelle diverse, ad esempio, destinazioni d'uso delle due navi, no? Nelle diverse collocazioni.
Ecco, sì. A proposito di Saturnia, il disegno per l'appunto di Alessandro Arthur Chiarotti è Saturnia al piano generale. La mia domanda è: si dice motonave, si dice transatlantico? Alessandro, a parte la bellezza del disegno, mi dispiace che siamo alla radio e quindi il pubblico a casa non può godere della bellezza di questo disegno. Complimenti, Alessandro, un disegno notevole. Perché hai deciso di disegnare Saturnia? E poi la mia curiosità è anche: c'è differenza tra dire motonave o transatlantico?
La ringrazio, prendo parola io adesso. Ciò che mi ha spinto a realizzare il disegno della Saturnia, ossia la vista longitudinale e anche la sezione longitudinale della nave, che mi ha preso circa 3 settimane di tempo, comunque ben sfruttato, avendo lavorato sia giorno che notte.
Caspita, infatti il disegno è dettagliatissimo,
sì,
veramente.
Esattamente, ho cercato di rispettare più possibile l'originale, realizzando anche le scritte sulle fiancate. La scelta sostanzialmente è stata motivata dal fatto che volevo approfittarne per realizzare un elaborato da dedicare a mia nonna in occasione del suo 87esimo compleanno, e l'alternativa a questo disegno sarebbe stato un disegno ancora più tecnico, relativo però alla sezione maestra della nave che la professoressa Vascotto mi aveva fornito proprio per effettuare tale scelta.
Ecco, che ci raggiungerà tra poco, tra l'altro, la professoressa Vascotto. Senti, l'altra domanda che mi è rimasta lì in sospeso è: motonave o transatlantico?
Sostanzialmente con transatlantico si fa riferimento a nave passeggeri adibite alle rotte nell'Oceano Atlantico, sostanzialmente le rotte per il nord e il Sud America, naturalmente passando anche per lo stretto di Gibilterra per le navi che transitavano nel Mar Mediterraneo. Con motonave si fa invece riferimento a navi a propulsione meccanica dotate di un apparato motore con motori tipicamente diesel, 2 tempi o 4 tempi.
Direi che la scuola vi sta preparando proprio in modo molto preciso. Complimenti, professoressa. So che lei insegna lettere, però insomma, da quanto ci ha appena raccontato Alessandro, veramente una preparazione notevole. Ricordiamo che la Saturnia è una a questo punto motonave transatlantico va bene lo stesso, datata 1925-26, e diceva che nel progetto del PowerPoint c'è una parte importante dedicata anche a proprio all'approccio storico, quindi i ragazzi hanno lavorato su più piani e hanno avuto la possibilità di fare ricerca anche, no? Questo è un punto importante.
Sì, perché appunto anche la parte metodologica, non solo la parte finale, grafica, è la parte processuale che è didatticamente fondante. Imparare a fare ricerca è una cosa che loro non sapevano e stanno imparando. Ad esempio, una cosa banale come quella di individuare la fonte per ogni citazione o per ogni immagine trovata. E quindi il loro primo approccio era Wikipedia, no? Ce ne voluto un po' per far capire che esistono ad esempio le riviste di settore, esiste un SBN, quindi una ricerca nella bibliografia online, oppure i volumi che sono, ricordo quello di Paolo Valenti in particolare, uh-huh, dedicate, no, sia alla Fincantieri che alle quattro navi gemelle, perché oltre alla Saturnia, alla Vulcania, c'erano appunto anche la Neptunia, l'Oceania, no? le grandi quattro transatlantici, anche se i secondi erano degli anni 30, mentre i primi due degli anni varate nel 20. E quindi questo è stato didatticamente importante per loro, e quindi ogni gruppo ha anche fatto una ricerca sulle fonti bibliografico-sitografiche che erano poi obbligati ad indicare alla fine del loro lavoro.
Certo, Alessandro Chiarotti che è qui con noi, e dal punto di vista dello studente invece, allora, la professoressa mi dice è stato un lavoro importante di ricerca, abbiamo messo gli studenti nella condizione di sviluppare anche questa parte che del nostro studio è fondamentale anche per il futuro, no? E vi siete divertiti voi?
Divertiti? Sì, abbastanza, neanche troppo, perché comunque il risultato è un elaborato assolutamente impegnativo, ma che mi ha fornito assolutamente delle soddisfazioni, come quella di poter dare in mano il mio disegno a mia nonna, sì, che ha poi potuto firmare con molta gioia, fierezza. E sostanzialmente sono stato molto autonomo per quanto riguarda la realizzazione dell'elaborato. Le professoresse si sono per lo più premurate di verificare che il disegno, l'elaborato, procedesse a gonfie vele.
Bene, prima di proseguire in questo viaggio nautico, un passaggio musicale, ci ritroviamo qui a breve a Sconfinamenti.
Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Nel blu mai più mi salverò.
Bene, ci ha raggiunto la professoressa di costruzioni navali Martina Vascotto. Ben arrivata, professoressa.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, abbiamo introdotto con la professoressa Licciardi il lavoro del PowerPoint, con Alessandro ci ha raccontato un po' la storia, anche la nascita emotivamente forte del suo disegno che è stato scelto per il calendario adriatico, e con lei mi piacerebbe affrontare il tema più specifico su quello che è stato proprio il lavoro fatto sulle navi, visto che lei è docente di costruzioni navali.
Certo. Innanzitutto io sono molto felice di potermi confrontare con i miei colleghi che insegnano materie diverse da quelle tecniche. Quindi quando la collega di lettere mi ha detto facciamo questa cosa, io sono stata molto felice perché molto spesso gli aspetti non si compenetrano. Invece è bello affrontare la storia e ovviamente anche la parte tecnica in modo da dare un riferimento un po' a tutto tondo ai nostri ragazzi.
Certo.
Ovviamente quando iniziano il percorso al nautico, loro sono però un po' piccoli, non sanno bene cosa fare, e quando iniziano a scegliere un po' quello che sarà il loro indirizzo, non hanno neanche bene idea di cosa gli toccherà affrontare. Ecco, nello specifico Alessandro fa parte della sezione dei costruttori navali, quindi quelli che storicamente, da sempre, perché io ricordo, stavo proprio osservando prima per sicurezza, dal 1928 che esiste questa sezione al nautico, quindi un po' faremo 100 anni. E quindi iniziare ad affrontare quali sono le tipologie di navi è importante anche per loro, per poi capire quello che andranno a disegnare e a progettare. E quindi abbiamo cercato di analizzare quali sono tutti i tipi di navi che un cantiere grande, una struttura grande come Fincantieri ha realizzato negli anni, e anche ovviamente non solo a Monfalcone ma un po' in tutti quelli che sono le proprie strutture. E quindi i ragazzi hanno affrontato un po' la ricerca di che cosa significa studiare quella che potrebbe essere una petroliera oppure le navi militari. E ovviamente le navi da carico, per poi passare invece a quelle che erano le navi passeggeri e in successiva battuta a quelle che sono diventate le navi da crociera che continuamente vediamo così, certo, filare nel nostro golfo. Quindi è stato un lavoro molto lungo, anche perché di tipologie di navi ne abbiamo veramente tante, e questo cantiere ne ha fornate veramente di ogni genere e tipo.
Veramente un progetto notevole. Al di là della realizzazione del calendario, a monte c'è stato proprio un lavoro importante di coordinamento, di dialogo, come diceva lei, anche tra materie e docenti diversi, e per voi studenti, Alessandro, veramente una grande occasione. Io ho una domanda da farti. Tu stai frequentando la quinta costruttori.
Esattamente.
Disegni benissimo, ripeto, mi dispiace, io comprerei il tuo disegno perché è delizioso, e la nonna sicuramente ne va più che fiera, perché è un disegno notevolissimo, preciso e veramente armonioso, anche oltre che tecnicamente interessante. Cosa vuoi fare dopo l'Istituto Nautico?
Mi piacerebbe proseguire gli studi all'università, in particolare studiare ingegneria navale.
Certo, mi sembra un percorso...
È il suo.
E dopo?
E dopo trovare lavoro e proseguire con le mie opere, sostanzialmente.
E quali sono le tue opere?
Beh, dopo questa nave, che mi ha aperto la strada per i miei disegni che ho successivamente realizzato, ce ne sono stati ben 5 in totale, 4 dopo di questa nave, specialmente navi militari, in riferimento sia alla Regia Marina Italiana ma anche alla Marina Austriaca.
Caspita.
Per cui del primo conflitto mondiale ho realizzato in particolare disegni molto simili, stesse dimensioni, per cui su foglia 3, anche per una corazzata appunto della Marina Austro-Ungarica, anche un cacciatorpediniere, un incrociatore, un posamine, sempre italiani, e per cui si può dire assolutamente che mi abbia questo elaborato la Saturnia mi abbia spianato la strada per quanto riguarda la realizzazione degli elaborati tecnico-artistici.
Fantastico, quindi mi stai dicendo che proprio questo progetto del calendario adriatico, la realizzazione del PowerPoint, ha dato a te la possibilità di capire che questa sarà la tua strada?
Esattamente.
Fantastico. Professoressa, io direi che una risposta del genere non può che essere il regalo più grande.
Ci dà soddisfazione.
Professoressa Licciardi.
Anche gli altri studenti comunque hanno lavorato bene.
Sì, certo, certo, immagino, però già solo basta una risposta del genere per rendere il progetto. Altrettanto, professoressa Vascotto, visto che proprio la sua materia poi costruzioni navali, direi che grande orgoglio. e soddisfazione.
Assolutamente, assolutamente, anche perché noi cerchiamo sempre di così stuzzicarli, facciamo vedere i cantieri, e poi però insomma, quando si sente questo entusiasmo e questa passione, ovviamente
certo,
è un gran piacere anche per noi.
Bene, professoressa Licciardi, vuole un'ultima battuta, piacere di dire qualcos'altro? Siamo in chiusura del nostro intervento.
Speriamo di aver dato il nostro contributo a quello che è questo percorso che è stato fatto, che ancora continuerà, penso, per il mese di dicembre.
Sì.
E poi vediamo, noi siamo sempre disponibili a partecipare a iniziative così.
Ottimo. Professoressa Vascotto, grazie di essere stata a Sconfinamenti. Anche lei ha desiderio di dire un'ultima battuta?
Sì, io innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato e poi niente, volevo dire che effettivamente i nostri studenti hanno questo grande attaccamento a quello che è il territorio grazie a tutte le aziende che continuano ad ospitarli in tutti quelli che sono i percorsi di alternanza scuola-lavoro e che quindi aiutano poi a fare scelte come questa di Alessandro, che è una scelta importante, quindi ha visto anche attualmente che cosa si fa in uno studio di progettazione per poi capire che quella potrebbe essere la sua strada.
Bene, allora grazie
a voi,
a Fabiana Licciardi, professoressa di lettere, grazie a Martina Vascotto, docente di costruzioni navali, e grazie ad Alessandro Arthur Chiarotti di essere stati a Sconfinamenti e di aver condiviso con noi il mese di novembre di questo interessantissimo progetto Adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare, dell'associazione Radici e Futuro di Trieste. Grazie. Noi ci ritroviamo tra poco a Sconfinamenti per la seconda parte.
Quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno.
Poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda, mai mi affonderà, mi squali.
A Sconfinamenti parliamo adesso di un gemellaggio tra Belfiore, Boticas e Dignano. Con noi è Di Pastrovicchio, sindaco di Dignano, ben arrivato a Sconfinamenti.
Grazie, buonasera.
Buonasera, e con noi anche il sindaco di Belfiore, Alessio Albertini, ben arrivato a Sconfinamenti.
Buonasera a tutti, saluto amico Edi.
No, eccoci, no. Ecco, allora, parliamo di gemellaggio e mi sembra che si sia già creato il clima così di comunione. Edi Pastrovicchio, sindaco di Dignano, che Dignano ha in realtà aggiunto alla lista già bella ricca dei gemellaggi anche il gemellaggio con Belfiore e Boticas. Come mai?
Ecco, abbiamo avuto l'opportunità di fare questo gemellaggio e allora siamo andati sicuri, abbiamo visto che è una cosa buona per noi ma anche per gli altri comuni. Almeno speriamo di mostrare con il nostro lavoro che facciamo che si possa magari qualcosa copiare da noi, vedere e imparare tutti assieme. Ecco.
Sindaco Albertini, l'accordo di gemellaggio è avvenuto attraverso un progetto importante che riguarda l'agricoltura sostenibile. Di che si tratta?
Sì, allora diciamo che un paio d'anni fa come comune per noi è il primo gemellaggio, noi siamo un piccolo comune di poco più di 3.000 abitanti in provincia di Verona.
Sì, ecco, scusi, ricordiamo quindi Belfiore in provincia di Verona e Boticas, che non abbiamo una voce che provenga dal Portogallo, però poi parleremo anche di loro, insomma. Mi scusi l'interruzione, ma sì, era doverosa la precisione.
Un paio d'anni fa come amministrazione comunale abbiamo voluto realizzare un'idea che avevamo in mente insomma da diverso tempo, di portare per la prima volta a Belfiore un gemellaggio, perché pensiamo che sia giusto e doveroso dare un'opportunità anche alle comunità più piccole di avere occasioni di incontro e di scambio con persone da tutta Europa per rafforzare le relazioni tra i popoli e anche tra i singoli. E per fare questo ci siamo appoggiati ad un'associazione di promozione territoriale e di sviluppo, diciamo, di cooperazione internazionale, che si chiama ALDA. La sede italiana è a Vicenza, ma opera in tutta Europa, e che ci ha aiutati a costruire un progetto europeo finanziato dal programma CERVE della Commissione Europea, scegliendo un tema che potesse in qualche modo raccogliere le peculiarità del nostro comune, quindi legato al territorio. Il nostro è un comune prettamente agricolo, e quindi aiutandoci anche a trovare dei partner europei che sono stati poi trovati nel comune di Dignano e in quello di Boticas.
Boticas, ecco. E Dignano, sì. D'Istria, praticamente una delegazione dignanese è partita alla volta di Belfiore, che ha fatto un po' gli onori di casa, accogliendo la delegazione dignanese e anche la voce di Boticas portoghese. Come è andata Edi Pastrovicchio? So che sono stati 3 giorni di incontri incontri con determinati anche temi, la promozione dell'importanza per esempio di uno stile di vita sostenibile, il tema dell'agricoltura, dell'ambiente. Ci può raccontare un po' questo incontro?
Sì. Ecco, da parte nostra è andata veramente bene, c'era stata la nostra delegazione con partecipanti, con persone che sono del Consiglio Cittadino, persone che fanno parte di associazioni, della nostra associazione Agroturist, che si dedica appunto all'agricoltura, che fa consulenza, altri imprenditori e i cittadini di Dignano che hanno voluto venire con noi. Per noi è andato bene, veramente abbiamo parlato di agricoltura sostenibile, io ho presentato la nostra città, quali sono i nostri punti forti, dove siamo oggi e dove vorremmo essere fra 5, 6, 10 anni.
E invece la parte veronese, i padroni di casa, come si sono organizzati per accogliere i dignanesi?
Ma guardi, allora in realtà la cosa che va anche detta è che la Commissione Europea giustamente non finanzia più i gemellaggi come eravamo abituati a conoscerli negli anni 80, negli anni 90, che si risolvevano sostanzialmente in una cena tra sindaci, tra consiglieri comunali e finita lì. In realtà adesso quello che viene premiato con la progettazione europea, ricordiamo che questo progetto è stato finanziato con più di 10.000 euro dalla Commissione Europea, è proprio l'incontro delle comunità, quindi la bisogna coinvolgere associazioni, imprese e non solo le istituzioni, attorno ad alcuni filoni. Per noi era la promozione dell'agricoltura sostenibile rispetto ai cambiamenti climatici. Mm-hmm. C'è un tema che noi abbiamo sofferto nel nostro territorio di una grossa siccità quest'estate ed è un tema quindi assolutamente urgente ed attuale, ed è stato molto interessante poter confrontarsi anche in incontri tecnici. Ne abbiamo fatto uno con alcuni agronomi, molto interessante, per vedere anche le esperienze sia di Vignano che di Boticas, le esigenze diverse legate alle colture diverse che ci sono in quei territori, e anche però la necessità di trovare di condividere, ecco, problemi e soluzioni. Sono stati 3 giorni molto impegnativi dal punto di vista organizzativo per una realtà piccola come la nostra, ma tanto è stato lo sforzo per organizzare al meglio la permanenza delle persone, erano quasi 60 persone, una ventina di portoghesi e una quarantina da Vignano, che sono state con noi 3 giorni. È stato uno sforzo enorme, ma una grande soddisfazione e anche una grande felicità di condividere. Dico una cosa, poi sì, magari ci torno. Siamo riusciti anche a coinvolgere circa una quindicina di famiglie che hanno ospitato nelle proprie case una parte degli ospiti, perché questo era come dire, un modo anche per rafforzare le relazioni. C'è stata grande disponibilità da parte anche dei nostri amici portoghesi e croati, però insomma questo numero di famiglie di Belfiore si sono anche un po'.
Quindi hanno accolto in casa i
vignanesi. Non tutti, però
una buona parte.
Sì, qualcuno ha dormito nelle famiglie di Belfiore, proprio per creare anche maggiore.
Certo. Edi Pastrovicchio, sindaco di Vignano, in quanti siete arrivati a Verona?
Eravamo 37.
A Verona, nel veronese, a Belfiore, scusate.
Sì. Ecco, 38 partecipanti dalla città di Vignano.
Caspita, un bel numero. Ma qual è il significato del gemellaggio? Perché allora, prima il sindaco Albertini, il sindaco di Belfiore, diceva le cose non sono più come negli anni 80, non è che quando si firma un accordo a cena, c'è ben altro, no? E anche questa modalità di accogliere nelle case addirittura per rafforzare i legami. Perché fare un gemellaggio, sindaco Pastrovicchio?
Ma penso che è una cosa veramente bella oggi, nel 2022, quando siamo tutti anche chiusi nel nostro telefonino, non c'è più il contatto. Ecco, anche questa parte degli abitanti di Belfiore che hanno accettato proprio nelle proprie case, i nostri abitanti di Vignano, di imparare la loro cultura, di vedere il modo di vivere. La gran parte della gente che è venuta a Belfiore parla l'italiano, perché anche la nostra cultura, Vignano, siamo una città bilingue che parla italiano e croato. E così è un modo di conoscerci e di sviluppare, soprattutto quando parliamo di agricoltura, anche una grande parte della gente che è venuta a Belfiore sono tutti agricoltori, e, insomma tutti, bene o male, piccoli o grandi, ma olivicoltori. Da noi a Vignano la maggior parte della gente ha 30, 40, 100, 200 olivi. Però viviamo il cambiamento climatico come i grandi professionisti. Vedo che Belfiore è tutto abbastanza nell'agricoltura, sono più o meno professionisti nel campo. E da noi abbiamo un'altra realtà, piccoli produttori però che hanno gli stessi problemi, dalla siccità ai cambiamenti climatici si devono adeguare, così che ecco, questo scambio per noi è stato veramente importante, avere un tema che ha collegato sia Belfiore, Vignano che Boticas, penso che l'agricoltura era proprio un modo, il miglior punto di collegamento tra noi.
Assolutamente. Quindi questo gemellaggio, l'accordo di gemellaggio, dicevamo, è avvenuto attraverso il progetto PACT, progetto realizzato tramite il programma dell'Unione Europea, Promoting Agriculture Challenges Through Town Twinning, cittadini, uguaglianza, diritti e valori. Sindaco Albertini, il gemellaggio, cioè appena il sindaco Pastrovico ci ha dato la sua visione del valore, dell'importanza del gemellaggio. Dal suo punto di vista, qual è il valore effettivo del gemellaggio?
Ma io, a me, come dire, la speranza, ma la volontà anche segna la nostra amministrazione rispetto a questa iniziativa è che sia solo l'inizio. Infatti nell'ultima delle tre giornate abbiamo firmato assieme a Bedi e anche assieme a Guilherme, il rappresentante della comunità.
Ecco, ricordiamolo, Antonio.
Sì. Antonio Guilherme Pires, mi pare che si chiamasse, sì, esatto, sì. Perché lo chiamavo Guilherme, non mi ricordo bene il cognome, perché poi in realtà l'amicizia è nata, cioè insomma, come dire, i rapporti sono stati da subito molto molto facili e quindi sono stati veramente tre giorni molto belli. Però dicevo, abbiamo firmato questo patto di intento, una carta di intenti, per impegnarci ognuno come propria amministrazione a dar seguito alle iniziative, al rapporto. A me piacerebbe davvero poter rendere strutturale uno scambio che possa riguardare gli studenti. Noi non abbiamo una scuola superiore a Belfiore, abbiamo solo le elementari e le medie, però ho già parlato anche col dirigente scolastico, l'ipotesi magari in estate di portare qualche ragazzo che finisce la terza media a Vignano qualche giorno e a Botticas qualche giorno e ricevere i altri ragazzi a Belfiore.
Stupendo,
spero,
mi sembra uno scambio.
Spero che sia una cosa percorribile e sarebbe proprio nell'ottica di proseguire. Ma perché poi mi vengono in mente le cose mentre parlo. Abbiamo cercato anche, abbiamo accompagnato le delegazioni croate e portoghesi a visitare alcune aziende a Belfiore. Per esempio una grossa azienda che si chiama Storti S.p.A., un S.p.A. che fa macchine agricole per l'allevamento, i portoghesi erano specializzati in allevamento di bestiame ed è un'azienda che ha una, come dire, anche un interesse commerciale in Portogallo ed è stato utile, tenga conto che nella nostra realtà, ripeto, siamo un piccolo paese, quindi l'amministrazione non ha la forza anche di marketing territoriale che possono avere i grandi enti, però nel nostro piccolo siamo riusciti a creare anche un po' di network commerciale che è, credo, nello spirito dell'iniziativa.
Bene, siamo proprio felici di avervi avuto nostri ospiti a Sconfinamenti, parlare di un progetto così di valore, di scambi, di progetti futuri, di agricoltura sostenibile e anche con quello che ha appena detto il sindaco Albertini, semi per il futuro, perché investire sui ragazzi, sui giovani e sullo scambio culturale è sicuramente un'ottima semina e noi vi auguriamo di procedere in questo senso e di far germogliare sempre di più questo nuovo gemellaggio.
Se posso dare una notizia in anteprima, sfrutto questo mezzo per confermare a Edi che sarò a Vignano tra 15 giorni quando loro hanno la festa dell'olio. Ci siamo scritti, ma ecco, andremo a trovarli.
Bene, un uso grazie, privato grazie. Del mezzo pubblico. Esatto. E ci fermiamo qui con il gemellaggio. Allora ancora grazie a Edi Pastrovicchio, sindaco di Vignano d'Istria. Grazie.
E grazie a voi, l'invito.
Grazie e grazie ad Alessio Albertini, sindaco di Belfiore in provincia di Verona, nel veronese, di essere
grazie
stato
davvero.
Ospite a Sconfinamenti. Grazie. E anche se per oggi Sconfinamenti, una produzione della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, si chiude qui. Martina Callegarin che vi parla, Fabio Fontanaro in regia e Andrea Fontanotta alla console vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata.